Stadio aperto, Nicolò Ceccarini in vostra compagnia, tutto questo fino alle 19.30 quando lasceremo la linea a tutto calcio femminile. È il momento del primo ospite, saluto e ringrazio Pietro Lomonaco. Ciao Pietro, buonasera e bentrovato.
Ciao Nicolò.
Ciao Pietro. Allora caro Pietro, io comincerei subito insomma dalle notizie che riguardano un po' i campionati, perché ancora una volta siamo a metà estate, vicini anche al fischio d'inizio della prossima stagione, visto che insomma Serie A e Serie B tra poco più di un mese partiranno. Lo stesso discorso vale anche per le altre leghe, soprattutto per la Lega Pro, però c'è il Chievo che è stato escluso dalla Serie B e ci sono anche 5 club di Lega Pro che in questo momento non sono in regola. E purtroppo questa è una situazione che puntualmente ogni anno va a ripetersi o a riproporsi, cioè che alla fine ci sono sempre problemi. Vorrei il tuo pensiero.
Ma direi che si ingigantisce sempre di più. Questa è una notizia bruttissima che annulla anche gli effetti bellissimi della vittoria del campionato europeo, perché perdere 6 squadre professionistiche perché sono arrivate al capolinea, perché non ce la fanno più, è un segnale chiaro della situazione in cui in questo momento versa il nostro calcio professionistico. Il problema, credetemi, non è solo a livello di squadre di C, nella fattispecie anche una di B, ma il problema è generale. Ci sono tante squadre di A che hanno i bilanci abbastanza dissestati, quindi urgono le riforme, urge sistemare le cose in maniera tale che si possa avere un percorso più lineare del nostro calcio professionistico.
Però Pietro, tu sei stato anche consigliere federale, tutte le volte che ci siamo sentiti anche qua a TMV Radio abbiamo parlato di questo problema, no? Del fatto che comunque sia la pandemia ha aggravato ulteriormente la situazione e che proprio per questo motivo sarebbe stato fondamentale approfittare della situazione dell'anno scorso, quantomeno diciamo di questa fase di ripartenza post pandemia con tutte le difficoltà del caso, per arrivare a fare qualcosa. Io ti chiedo, da cosa dipende allora l'immobilismo in questo? Cioè, perché?
Evidentemente anche dal coraggio nel mettere in atto i giusti provvedimenti, perché tanto bisogna capire che dispiace dirlo, ma 60 squadre professionistiche solo nel campionato di C
sono troppe,
sono evidentemente troppo, il sistema non ce la fa a supportarle e quindi inevitabilmente ogni anno abbiamo delle defezioni più o meno dolorose. Urge la riforma e per fare le riforme ci vuole il coraggio e anche l'accettazione da parte di tutto il sistema, il capire che effettivamente così non può andare. Gioco forza, bisogna trovare il rimedio per poter far sì che diventi sostenibile il calcio professionistico in generale.
Ecco, tra l'altro è stato quest'anno approvato, no, il ritorno ai vari gironi, no? Se ti ricordi bene, girone A, girone B, girone C, come era una volta. Questo favorisce sicuramente lo sviluppo dei derby, no? Ci saranno più confronti, però anche qui è tutto molto bello dal punto di vista, voglio dire, spettacolare.
Sono d'accordo, però ricordatevi che sì, se la componente tifo è per l'anno che verrà, io non so se
lì voleva arrivare.
Se il tifoso si può recare allo stadio in massa, ma evidentemente ci saranno delle percentuali. Quindi quando una squadra di C gli levi quel minimo proventi che derivano dagli incassi al campo, dagli abbonamenti e di conseguenza anche dal marketing, gli stai dicendo che o i presidenti sono in grado di fare da soli col proprio patrimonio oppure è inevitabile la fine. Quindi va cambiata anche quella che è la melandri. Effettivamente nel calcio professionistico di C quello che ti arriva da parte del discorso melandri è veramente ridicolo. È impensabile che le squadre possano essere in condizioni di andare avanti da sole.
Su questo non ci sono dubbi. Senti, Pietro, voglio tornare un attimo sulla vittoria dell'Europeo dell'Italia, proprio così random, e ti chiedo, sei d'accordo con chi un po' criticamente dice Mancini ha fatto un capolavoro anche perché abbiamo giocato senza un centravanti di spessore internazionale, cioè nel senso che né Immobile né Belotti probabilmente hanno dato o hanno quello spessore che servirebbe in manifestazioni così importanti? Sono troppo, guarda, critici?
Questo, no, ma questo lascia il tempo che trovano queste affermazioni, perché io vi ricordo che il capocannoniere dell'Europeo è stato Schick, che è un giocatore che il calcio italiano ha ripiato. Quindi i grandi bomber non mi sembra che, a parte Ronaldo, che non mi sembra che abbiano risposto presente all'appuntamento. E poi l'Italia aveva due attaccanti centrali di ottimo livello, sia Immobile che Belotti. Purtroppo Immobile è incappato in un europeo non eccezionale, Belotti ha giocato poco, e poi la scelta tattica di Mancini di giocare col falso centravanti, mettere Insigne in quella posizione, si è limitata a pochi spezzoni di partita, quindi diciamo che alla fine l'europeo l'hanno vinto tutti. Di conseguenza l'hanno vinto anche Immobile e Belotti.
E io sono d'accordo con te. Senti, è stato un europeo nel quale, insomma, abbiamo celebrato in tanti le doti di Spinazzola, che poi è stato sfortunatissimo perché avrebbe meritato molto di più, avrebbe meritato di giocare la semifinale e anche la finale per quello che aveva fatto. Però poi alla fine, insomma, è stato l'europeo anche di Chiesa e di Lorenzo Insigne, ma anche di Berardi, insomma, dei giocatori, e di Bernardeschi per certi versi, perché comunque chi è entrato ha sempre fatto. Mi sono soffermato sull'attacco.
No, mi dispiace, per esempio. Sì, hai detto bene, di diversi giocatori che hanno fatto un buon europeo. Poteva anche essere l'europeo di Locatelli, che purtroppo ha pagato la concorrenza di Verratti, un giocatore che, su cui Mancini ha puntato tantissimo, ma Locatelli era partito disputando, facendo delle prestazioni veramente eccellenti, quindi poteva anche essere l'europeo di Locatelli. Sicuramente lo è stato, vista la quotazione che il calciatore è riuscito ad avere, no? Però direi che quando vinci un europeo è inevitabile che il rendimento generale, globale, sia stato di livello importante. Ma io citerei un giocatore su tutti, non me ne voglia nessuno, io citerei Chiellini. Chiellini
37 anni e non sentirli,
va fatta una statua. Guarda, io ricordo l'ultima partita con l'Inghilterra nei tempi supplementari, vedere un calciatore di 37 anni provare a fare negli ultimi minuti della gara una sovrapposizione a sinistra che non gli compete, essendo un difensore centrale, quello è il massimo dell'agonismo, il massimo dello stare bene, il massimo della forza che la trasmette poi inevitabilmente a tutti i compagni. L'Italia ha potuto contare su una coppia di centrali difensivi che si è espressa veramente a livello importante.
E ora viene da pensare che il bello deve ancora venire, no? Perché comunque quando sei campione d'Europa devi andare a giocare il prossimo mondiale tra le favorite. Ecco, secondo te questa squadra può ancora migliorare?
Sì, se riesci a trovare i rimpiazzi giusti per Chiellini e Bonucci, sicuramente è una nazionale che si propone. Anche perché giratevi dietro, andatevi a guardare le altre nazionali, sì. Soprattutto alla luce del parco giocatori, dell'età del parco giocatore. La nostra è un'età veramente notevole, che gli permetterà di arrivare praticamente con questo gruppo, se non nella sua interezza, quasi nella sua interezza, anche ai mondiali.
Ecco, tu prima hai detto una cosa molto interessante, poteva essere l'europeo di Locatelli, però Locatelli, insomma, non ha giocato poi tantissimo perché davanti ha avuto un giocatore come Verratti, come Jorginho, come Barella, che comunque meritavano, no, di essere loro i titolari. Ecco, secondo te Locatelli ha tutto per prendersi le chiavi del centrocampo della Juventus? Perché mi sembra che questa sia un'operazione ormai abbastanza indirizzata.
Assolutamente, un giocatore di grande spessore, sia a livello tecnico quindi sia a livello di qualità che a livello atletico, fisico. Un calciatore che si impone ai grandi livelli, la cifra fisica è importante. Io direi avrebbe potuto anche avere un impiego diverso agli europei, più continuo, perché se è vero come è vero che Immobile non ha disputato un europeo eccellente, beh, io direi che anche Barella non è che abbia disputato un europeo così importante, no? Quindi sì. Locatelli lo spazio l'avrebbe potuto trovare sicuramente, però sono delle scelte, la cosa è andata così e visto il risultato finale è andato bene così.
Pietro, voglio tornare un attimo sul discorso federale con te. Il caso Salernitana fortunatamente si è risolto, almeno per il momento, in attesa, no, che ora ci sia questi mesi qua davanti per cercare di trovare una nuova proprietà. Ecco, come hai vissuto la fase fino all'ultimo? Ecco, dal tuo punto di vista, da dirigente, secondo te anche qui c'è da riscrivere la regola? Perché poi alla fine non si può nemmeno dare solo un mese a un club che arriva, no, dalla Serie B alla Serie A e alla stessa proprietà per passare di quote societarie in altre mani.
Ma guardi, i compromessi si sono accettati prima, perché già in B secondo me è impensabile che se c'è la regola va rispettata, quindi già in B andava attenzionata con molta con molto acume la situazione della Salernitana, quindi già in B bisognava dare i giusti segnali affinché non ci si ritrovasse in questa situazione qua. Io mi auguro che veramente trovino la possibilità di cedere la Salernitana, fare in modo che la Salernitana e il suo pubblico importante abbiano mostrare con una proprietà in linea con quelle che sono le normative federali. Quindi me lo auguro che questo avvenga al più presto, ma si è perso tempo, quindi l'errore sta all'origine, quando si è permesso di disputare un campionato di B.
Io sono molto curioso di rivedere Castori, no? Anche in Serie A, perché mi sembra che sia anche giusto, no? Che lui abbia questa chance.
Ha vinto, ha portato la Salernitana in A, mi sembra anche giusto e corretto che abbia di nuovo la possibilità di continuare un discorso aperto e chiuso con la vittoria del campionato di Serie B. Chiaramente è un allenatore che il cosiddetto allenatore classico dei nostri campionati, quindi ha grande esperienza a livello di C, grande esperienza a livello di B, e quindi mi auguro che questo gli possa servire a portare la Salernitana quantomeno a rimanere in questa categoria della Serie A.
Torno su alcuni giocatori che in questo momento sono in odore di rinnovo di contratto, quantomeno dovrebbero rinnovare il contratto. Parto dal primo, ed è Lorenzo Insigne. Io credo che ci sia una volontà reciproca di rimanere insieme, non solo perché comunque Insigne è un napoletano verace, insomma ama questa società, questa tifoseria, questo club, però è anche vero che De Laurentiis non potrà garantirgli, visto che farà una politica anche di rientro sugli ingaggi, quello che magari potrebbe aspettare un giocatore in grado di poter rimanere ma con uno stipendio superiore. Secondo Pietro Lo Monaco, come finisce questa storia?
Beh, io penso che Insigne si avvierà a ripercorrere la strada che è stata di Totti alla Roma. Vedere Insigne fuori dal discorso Napoli, lui napoletano verace che è cresciuto con questa squadra ed è lievitato in una maniera veramente importante, vederlo con un'altra maglia mi verrebbe veramente difficile. Poi sai, a livello economico, quando arrivi a certi livelli il problema economico esiste, ma fino a un certo punto, perché già Insigne ha un contratto di un certo tipo, quindi sì, adeguarlo penso che sia l'adeguamento di un contratto consiste anche nel prolungamento di un contratto.
Assolutamente.
Di un contratto. Sì. Quindi prolungare un contratto, io direi pensare a un contratto anche a vita con questo ragazzo, potrebbe essere una soluzione interessante che non fa lievitare proprio il discorso squisitamente economico, ma che consente a tutti e due di poter, Napoli di poter tenere Insigne e Insigne di poter rimanere nel Napoli. E tra l'altro, ripeto, come dicevo prima, è un calciatore che ha avuto una lievitazione, una maturazione veramente notevole. Insigne mi fanno ridere quelli che fanno discussioni, ha sempre lo stesso gesto tecnico, non è vero assolutamente niente. Insigne è un vero regista del lato sinistro di campo della propria squadra, sì. È il vero regista, è un regista, sa fare tutto, quindi chi ce l'ha se lo tiene.
E ti porto invece sulla Juve con Dybala, perché credo che insomma Allegri lo voglia rilanciare. Secondo te qui
e ne fa.
Secondo e te qui com'è fa. La situazione anche qua? Più facile, e più difficile?
Ma guarda, io l'ho detto a più riprese in tempi non sospetti, quando Dybala aveva poco spazio alla Juve. Per me è delittuoso pensare di avere un giocatore come Dybala e lasciarselo sfuggire. È uno di quei giocatori che inventa gioco, inventa situazioni di gioco, di conseguenza se ce l'hai, il problema è degli avversari che non ce l'hanno, te lo tieni e ripeto, come ha saputo fare Allegri all'inizio con Dybala, che l'ha valorizzato in una maniera esponenziale, io penso che si ripeterà.
Pietro, voglio portarti su un ragionamento, un argomento che abbiamo trattato anche con Claudio Pasqualini. Io condivido quello che diceva l'avvocato Pasqualini, perché quando si parlava, no, dell'evoluzione nel mercato, delle varie formule, prima c'era la compartecipazione, ti ricordi Pietro, una compartecipazione che, sì, che era un qualcosa che doveva essere limitata nel tempo, poi alla fine diventava ripetutamente, no, rinnovata, e quindi si arrivava poi a delle situazioni paradossali. Poi abbiamo abolito la compartecipazione, siamo passati al prestito con diritto di riscatto e controriscatto, prestito biennale con l'obbligo di riscatto, e io gli ho detto e ora siamo parecchio ad assistere ai parametri zero, e lui giustamente mi ha corretto: Niccolò, non è proprio così, perché il parametro zero non lo puoi definire un parametro zero, perché ci sono le commissioni, è come se tu dovessi riacquistare il giocatore.
Un po' di ordine: intanto le comproprietà che esistevano una volta non duravano nel tempo, ma si potevano allungare solo di un anno
all'inizio.
Al secondo anno andavi alle buste,
sì,
e quindi le comproprietà in qualche modo si risolvevano dopo due anni. Prestiti con diritto di riscatto e contro riscatto ci sono sempre stati, quindi di conseguenza c'è stata un'accettazione di una anomalia per quanto riguarda i prestiti con obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto non c'è mai stato, e invece ce lo siamo inventato negli ultimi anni, in modo da allungare il pagamento dai 3 ai 4 anni, no? Tutte novità che alla fine non è che abbiano portato il parametro zero. Il parametro zero c'è sempre stato. Io ai tempi dell'Udinese ho costruito le fortune dell'Udinese con i parametri zero. Mi chiamavano, quando partì la Bosma, mister parametro zero, ma io dicevo sempre che i parametri non sono mai zero, io li definivo parametri quasi zero. Quasi zero perché c'è la componente commissione. C'è da dire che se prima la componente commissione era nei limiti, oggi è diventata un vero e proprio riacquisto del calciatore, e questo con accettazione, secondo me, fuori luogo da parte delle società, perché sono sempre le società che hanno il potere, ma evidentemente non lo sanno esercitare. Se consentono che un procuratore intaschi i soldi come se stessero comprando un calciatore da un'altra società, io dico che è l'inizio della fine per loro.
Pietro, visto che la Serie A sta per partire, che comunque sia il mercato non è che abbia avuto delle grandissime accelerazioni, ti chiedo quale allenatore ti intriga di più quest'anno, cioè vederlo all'opera, per tanti motivi, non è necessario che debba essere uno delle big, cioè, c'è qualche allenatore, qualche tecnico che sei proprio curioso di vedere?
Sicuramente non ti dico Mourinho.
E su questo non avevo grossi dubbi, insomma, considerati i trascorsi precedenti.
Io,
però
io devo dire la verità, intanto mi intriga moltissimo vedere due situazioni. Uno, sì, vedere la riconferma di Vincenzino Italiano.
Sì.
Quindi confermarsi a Firenze in una piazza sicuramente di livello importante, l'aspetto con curiosità di vedere. e l'altro mi auguro che sono curioso di vedere Zanetti del Venezia, che secondo me è un ragazzo che ha delle qualità notevoli.
Che ha dimostrato Dionisi? Anche Dionisi?
Dionisi è sicuramente un allenatore che da guardare con curiosità. Io parlavo di Zanetti del Venezia.
Sì.
Ma mi chiedi a me conferma di italiano e Zanetti.
Va bene, perfetto. Dionisi era più una mia curiosità, perché insomma mi è piaciuto molto vedere anche il suo percorso all'Empoli, quindi potrebbe essere...
Sì, ma non mi è piaciuto come ha lasciato l'Empoli.
E quello sì, quello è un altro discorso. Non è piaciuto neanche all'Empoli, per quello, per essere sincero.
Un allenatore non si può scegliere dall'uomo. Non si può scegliere dall'uomo.
E quindi insomma voglio dire, mi sembra che tu abbia già dato un segnale molto importante.
Non mi è piaciuto come è andato via da Empoli.
Assolutamente no, ma sono d'accordo con te. Senti, Pietro, invece voglio
L'Empoli mi è sembrato un rasoio Bic. Sì. Sai il rasoio Bic cos'è? Usa e getta.
E non è stato bello sicuramente.
Stata una bella cosa.
Però secondo me hanno fatto una gran cosa a riprendere Andrea Azzoli. A me piace l'idea che abbiano ripreso Andrea Azzoli, sai?
Hanno preso un fatto sicuro di casa loro, confidando in quello che è... Ma l'Empoli è una casa a parte, sì. È una famiglia dove si fa calcio, ma calcio serio, perché il presidente Corsi è sicuramente uno capace... E quindi hanno confidato su quello che sono loro come struttura, quindi una struttura capace di dare la giusta forza a qualsiasi allenatore.
Non c'è dubbio. Senti Pietro, prima di salutarti ti chiedo due nomi di calciatori argentini che oggi Pietro Lo Monaco consiglia per le squadre italiane. Non è detto che debbano essere per forza in Sud America, in questo momento a giocare in Sud America, ma che siano dei giocatori che a tuo avviso sono pronti per il campionato italiano.
Uno è sicuramente della Cruz del River.
Ecco, lui sarebbe già pronto, dici? Sì.
Un centrocampista, un interno del 98 che capacità di inserimento notevole, tecnica, movimento continuo, è sicuramente un giocatore, poi un agonista. Uh-huh. Aspetto di vedere il 2001 della Vega del Lanús con curiosità, e poi sono dei nomi che gli altri magari non sanno nemmeno chi sono. Io mi dico di Payer, 98, centrocampista del Banfield, uno si mette un po' anche a dire ma chi è.
Ma sai, tu li conosci, per cui se la segnalazione arriva dallo Monaco,
un giocatore per esempio da vedere, ma è un giocatore già di spessore, già un nazionale, l'ha preso la Fiorentina, Nico Gonzalez.
Sì, però siamo già sull'affermato.
Se acchiappa, l'annata giusta, la fa divertire anche in Italia.
Va bene, allora prenderemo i consigli di Pietro Lo Monaco e vedremo se qualcuno che naturalmente leggerà poi anche tutto Mercato Web e ascolterà il podcast qua a TMV Radio sarà pronto a seguire i consigli di Pietro Lo Monaco, che ringraziamo e salutiamo e che ritroveremo in questa nostra lunga estate di trasmissioni sempre qua a TMV Radio. Pietro, è stato un piacere come sempre, un abbraccio. Ciao Pietro, ciao.